Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, spondilite anchilosante, 8 anni per una diagnosi, malattia psoriasica, è ora di parlarne a voce alta, aspettando Crohn, l'agenda impossibile, tutela della vista, la cecità del non fare. Bentrovati da Marco Caracciolo. Presentata a Milano la terza edizione della campagna Sai se hai la SA, scegli il tuo futuro, promossa da Novartis, che quest'anno, oltre alla rete, vuole dare ai cittadini l'opportunità di avere informazioni sulla spondilite anchilosante dalla figura professionale più consona, il reumatologo, nel luogo di riferimento della salute all'interno della città, la farmacia. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste ad Angela Bianchi, responsabile comunicazione e rapporti con le associazioni di pazienti di Novartis, Antonella Celano, presidente dell'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, e Piercarlo Sarzi Puttini, professore di reumatologia all'Università di Milano.
Sono ancora troppo lunghi i tempi perché la spondilite anchilosante possa venire correttamente diagnosticata. A rivelarlo i nuovi dati dello European Map of Axial Spondyloarthritis, un sondaggio condotto tra persone con spondiloartriti in 13 paesi europei. Diventa così fondamentale la necessità di diminuire i tempi di accesso alle cure per il paziente attraverso una stretta collaborazione con i dottori di medicina generale, i farmacisti e gli specialisti nella gestione delle patologie croniche. Ed è con questi obiettivi che ha preso il via la campagna di sensibilizzazione sulla spondilite anchilosante dal nome Sai che hai la SA?
Questa è ormai la terza ondata della campagna di informazione che dall'area digitale passa alle farmacie, dove nel mese di giugno e a seguire sarà presente un servizio di consulenza reumatologica in alcune regioni d'Italia, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Sicilia.
I numeri di un sondaggio condotto fra i pazienti dicono che il ritardo delle diagnosi di spondilite anchilosante possono oscillare fra i 7 e gli 8 anni e che come conseguenza il 74,1% delle persone intervistate dichiara di avere difficoltà a trovare un lavoro a causa della malattia. Inoltre il 61,5% di chi risponde sottolinea di avere sofferto di un disagio psicologico, con un paziente su 3 che ammette di manifestare ansia e o depressione. I partecipanti hanno inoltre riferito di temere in particolare la progressione della malattia, la sofferenza o la perdita di mobilità.
La media europea è di 8 anni, la nostra in Italia è di 5 anni, ma sicuramente il fatto che sia inferiore al dato europeo non ci può lasciare tranquilli, perché 5 anni sono tantissimi e la patologia in 5 anni procura danni irreversibili. Quindi è importante riconoscere i sintomi, è importante non sottovalutare il mal di schiena ed è importante arrivare immediatamente dallo specialista reumatologo che potrà fare diagnosi.
È una patologia molto rilevante da un punto di vista clinico perché riduce la qualità di vita del paziente in maniera significativa, interessando soprattutto la componente assiale, ma non disdegnando anche una localizzazione periferica. Infatti in questi pazienti possiamo trovare facilmente dattiliti, entesi, infiammazione, cioè delle sezioni dei tendini o anche un quadro di monooligoartrite soprattutto agli arti inferiori. È molto importante la diagnosi di spondilite anchilosante, per cui che il medico di medicina generale, quando trova un quadro di lombalgia infiammatoria in un soggetto giovane, invii allo specialista reumatologo il paziente in modo ad accertarsi se soffre o meno di questa malattia.
La psoriasi e l'artrite psoriasica possono manifestarsi in modo del tutto indipendente e con sintomi specifici, ma hanno una cosa in comune: entrambe possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita di chi ne è affetto. Il servizio di Antonella Pitrelli e le interviste a Raffaele Scarpa, direttore dell'unità operativa di reumatologia del Federico II di Napoli, Gabriella Fabrocini, direttore della dermatologia e venerologia della stessa università, e Silvia Tonolo, dell'ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici ONLUS.
Un roadshow di incontri in varie città italiane per parlare di psoriasi e di artrite psoriasica, due patologie infiammatorie croniche che colpiscono quasi 2 milioni di persone solo in Italia, con un impatto importante sulla loro qualità della vita. Un sito internet www.sedomini.it. Sono le iniziative della campagna di sensibilizzazione sulla malattia psoriasica promossa da Celgene. Nel capoluogo campano si è svolta la seconda tappa del roadshow.
Noi a Napoli abbiamo introdotto nel 2006 il termine malattia psoriasica. Questo oggi è accettato a livello internazionale ampiamente, perché se noi ci fermassimo alla valutazione della pelle, degli annessi cutanei e delle articolazioni, perderemmo moltissimo nella valutazione complessiva del paziente. L'artrite psoriasica è parte del complesso della malattia psoriasica, in cui c'è un problema intestinale di infiammazione intestinale, qui c'è un problema di infiammazione oculare, in alcuni casi con un'uveite, va bene? E sicuramente l'interessamento del profilo metabolico del paziente. Quindi è una malattia multisistemica, molto complessa.
Si tratta di patologie spesso sottostimate e sottotrattate, soprattutto nelle fasi iniziali della malattia, che invece affrontata in tempo può avvalersi di terapie sempre più efficaci.
È una patologia molto diffusa che purtroppo ancora non si conosce in maniera completa, nel senso che si conoscono perfettamente i meccanismi alla base legati alle citochine infiammatorie. Ma ancora molti pazienti non arrivano alle terapie più innovative perché sono convinti che è una patologia che possa essere un po' autocurata, che passi al sole e quindi con l'esposizione solare c'è la necessità ancora di educare questi pazienti, di informarli sulle innumerevoli prospettive terapeutiche che in questi anni si sono affacciate sul nostro territorio nazionale ed internazionale.
L'artrite psoriasica è una patologia cronico-invalidante, quindi una volta scoperta è sicuro che il paziente dovrà conviverci, ma dovrà conviverci anche tutta la sua famiglia e anche nel mondo lavorativo dovrà affrontare quelli che sono, diciamo, gli intoppi appunto lavorativi, le giornate perse, i momenti di criticità e di acuzia della malattia. Quindi cercare di fare una diagnosi precoce su una patologia così invalidante e che spesso e volentieri colpisce i giovani è fondamentale.
In Sicilia quasi 7.000 le persone colpite dalla malattia di Crohn. Ciascun paziente con malattia infiammatoria cronica dell'intestino spende di tasca propria in media 883 euro all'anno. Nei cinema della regione, il cortometraggio dei The Pills per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'impatto di questa malattia sulla vita di chi ne soffre. Il servizio di Antonella Pitrelli e le interviste a Salvo Leone, direttore generale di Amici Onlus, Ambrogio Orlando, responsabile della IBD Unit dell'azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo e Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen Italia.
Niente, raga, c'ho la malattia di Crohn.
Ma è una cosa grave?
No. Dopo varie tappe nel resto d'Italia arriva nei cinema della Sicilia la campagna sociale Aspettando Crohn, l'agenda è impossibile, con il cortometraggio ad alto tasso di ironia del trio comico romano The Pills, che ha l'obiettivo di far conoscere la malattia di Crohn, patologia infiammatoria cronica dell'intestino, che ha un impatto grave sulla qualità della vita dei pazienti, con costi importanti sia per il singolo che per il sistema sanitario nazionale.
Vi ricordo che sono patologie caratterizzate da una disabilità non visibile, per cui oltre al disagio dell'attesa c'è anche un disagio di una non comprensione da parte non degli amici o dei familiari della condizione del paziente, ma c'è un problema di non comprensione da parte della popolazione generale, motivo per il quale abbiamo pensato di realizzare questa campagna un po' irriverente per il messaggio che porta, perché abbiamo utilizzato degli youtuber che, diciamo, non le mandano a dire dal punto di vista della comunicazione che stanno utilizzando, ma perché volevamo che fosse una comunicazione diretta a un certo tipo di popolazione, che è quella dei giovani, che spesso non conoscono molto bene queste patologie.
In Italia sono circa 100.000 le persone colpite, di cui quasi 7.000 in Sicilia. I sintomi variano a seconda del tratto intestinale colpito e tra questi ci sono dolori addominali, perdita di peso, diarrea frequente e prolungata, fatica, perdita di appetito o febbre.
Il trattamento con cui si inizia di solito a curare le malattie più aggressive è il cortisone, però il cortisone è un farmaco della fase acuta, molto efficace, ma ha una serie di effetti collaterali, per cui oggi abbiamo i cosiddetti farmaci biologici che ci consentono di evitare questi lunghi trattamenti con cortisone, di mantenere la remissione indotta dal cortisone o anche indotta da questi farmaci, come gli anti-TNF-alfa per esempio, l'infliximab, l'adalimumab, oppure gli anti-integrine come per esempio il vedolizumab, oppure gli antiinterleuchine 12-23, che è l'ultimo arrivato, come per esempio l'ustechinolab.
Nonostante gli ottimi risultati ottenuti con i farmaci biologici, anche in termini di costi-benefici, spesso succede che non vengano prescritti a causa del loro costo superiore a quello, ad esempio, del cortisone.
E non bisogna pensare che il farmaco più costoso determina un aggravamento della spesa. Se il farmaco più costoso è più efficace e mantiene la remissione della malattia per lunghi periodi, questo significa che si abbattono i costi sociali della malattia. Quindi a fronte di un farmaco che in quel momento ti costa di più, tu hai un abbattimento dei costi per un periodo lunghissimo e quindi alla fine i costi sociali della malattia e quindi anche le ricadute sul sistema sanitario nazionale sono di gran lunga inferiori rispetto al sottoutilizzo, al non utilizzo di questi farmaci.
La campagna è patrocinata dalle associazioni di pazienti Amici Onlus, dalla società scientifica IG-IBD, con il contributo di Janssen Italia, pioniera della ricerca e innovazione per le malattie autoimmuni e da sempre impegnata in iniziative a sostegno dei pazienti.
Credo che sia giusto dare al malato il supporto in tutto, non solo attraverso i prodotti della nostra ricerca, ma anche aiutarlo magari a trovare una strada, perché spesso i malati quando vivono una malattia magari anche difficile non sanno a chi rivolgersi, allora credo che sia giusto aiutarli a 360 gradi e questo è il nostro impegno da sempre.
Presentato alla Camera dei Deputati l'intergruppo parlamentare per la tutela della vista. L'iniziativa è stata presa da un gruppo di senatori e deputati a seguito di una serie di iniziative di sensibilizzazione promosse dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Italia Onlus. Paolo Russo, deputato e presidente dell'intergruppo parlamentare tutela della vista, e Filippo Cruciani, referente scientifico dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Onlus.
Sono oltre 3 milioni gli italiani che soffrono di patologie della vista che interessano retina e nervo ottico, retinopatia diabetica, maculopatia e glaucoma, spesso legate all'età, che rischiano quindi di aumentare ulteriormente a causa dell'invecchiamento della popolazione. Eppure si tratta di malattie ancora sottovalutate e non affrontate in maniera efficace, cosa preoccupante se si pensa che possono portare nel tempo alla ipovisione o alla cecità chi ne è colpito. Se ne è parlato a Roma presso la Camera dei Deputati alla presentazione dell'intergruppo parlamentare per la tutela della vista.
Abbiamo provato a mettere insieme una quarantina di parlamentari di tutte le formazioni politiche, abbiamo insomma costruito il partito della retina, il partito della prevenzione delle patologie oculari, rendendoci conto di come la prevenzione possa incidere significativamente su quei 3 milioni di ipovedenti nel nostro paese, fortemente invalidati da patologie particolarmente dannose. Penso al glaucoma, penso alle patologie degenerative, penso alla retinopatia diabetica, penso alle maculopatie. Su questo fronte si può fare molto in chiave di prevenzione, allora la politica deve scegliere e indicare una priorità.
L'iniziativa è nata in collaborazione con l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità ed ha l'obiettivo di mettere in campo una serie di iniziative sul piano legislativo sanitario, della prevenzione e della comunicazione per far fronte a patologie che sono un problema sia per la qualità di vita dei pazienti che per la sostenibilità del sistema sanitario nazionale.
Prevenzione significa fare prevenzione primaria, che è quella di non solo di informare le varie persone sui rischi a cui potrebbero andare incontro, ma anche quella di creare una coscienza sanitaria nei cittadini, soprattutto portando avanti un discorso di quello che dovrebbe essere lo stile di vita per prevenire le malattie. Poi c'è la prevenzione secondaria, che è la diagnosi precoce delle malattie, e questo in oculistica è un campo che offre notevoli vantaggi, perché ci sono delle malattie subdole che, se noi li individuiamo allo stato preclinico, riusciamo a debellarle, se non altro riusciamo a controllarle nella loro evoluzione. Ma non va dimenticata anche la terziaria, che è la riabilitazione del soggetto ipovedente.
È una conferma della scarsa attenzione alla prevenzione venuta anche dallo screening della retina promosso presso la Camera dei Deputati e il Senato. È emerso che il 65% dei parlamentari sottoposti all'esame non esegue una visita oculistica completa del fondo oculare con regolarità una volta all'anno e il 35% lo ha fatto solo a seguito di disturbi visivi conclamati.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.